Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Credo che per vivere un vero ecumenismo bisogna sentire propri i testi di autori luterani o calvinisti in cui si trovano profonde riflessioni cristiane, altrimenti non ci accosteremo al tesoro di tradizione degli altri. Il prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, Monsignor Franco Buzzi, ha indicato gli aspetti che accomunano cattolici e luterani nel percorso verso l'unità ieri a Roma in occasione della presentazione nella Chiesa Valdese del suo libro Erasmo e Lutero, ma anche presentando il suo libro La Bibbia di Lutero. Infatti Monsignor Buzzi è uno dei più grandi esperti della stagione della Riforma, è stato tra i fondatori dell'Accademia di Studi Luterani in Italia. Stiamo vivendo in questo 2017, come è noto, il 500° anniversario della Riforma. Sappiamo che nell'ottobre scorso Papa Francesco è stato in Svezia, a Lund e Malmö, proprio per una commemorazione congiunta con la Federazione Luterana Mondiale di questo avvenimento. Il 31 ottobre 1517 il frate agostiniano Martin Lutero propose alla pubblica discussione 95 tesi sulle indulgenze. Questo gesto per Lutero non rappresentava una rottura definitiva con la Chiesa romana, ma poi è diventato l'inizio della Riforma protestante. Qual era il vero obiettivo di Lutero quando pubblicò queste 95 tesi? Lo abbiamo chiesto allo stesso Monsignor Buzzi, che è venuto a trovarci qui in radio. Ascoltiamo.
Era quello di risvegliare la cristianità a un'esigenza di serietà, di profondità, quindi con un richiamo alla conversione che non costituisce semplicemente un momento della vita cristiana, ma la definisce nella sua totalità. Cioè il cristiano è uno che quotidianamente, o momento per momento, si converte a Dio attraverso l'incontro con Gesù Cristo.
Dunque l'intento di Lutero non era di spaccare la Chiesa?
No, purtroppo per cinque secoli abbiamo avuto questo problema di contrapposizione, di frattura. L'intento di Lutero era quello di riportare all'Evangelo, alla purezza dell'Evangelo, vista nel fatto che la predicazione delle indulgenze, come allora avveniva purtroppo, dava l'idea di una mercificazione della salvezza. Allora, contro questa idea che l'uomo sia in grado, con le sue forze, le sue opere, la sua intelligenza o addirittura i suoi soldi nel caso delle indulgenze, contro questa idea egli è intervenuto ad affermare che in realtà la salvezza ci viene portata da Cristo e noi la otteniamo aderendo a Lui con fede, perché il dono che ci fa quando la Scrittura ci parla nell'annuncio della predicazione porta con sé anche questa grazia di aderire alla parola annunciata.
Sempre in questa prospettiva storica, se Lutero non voleva la divisione, perché poi ci fu?
La divisione ci fu a motivo di una incomprensione crescente che non consentì alle due parti di avvicinarsi in maniera sensibile. Non so se ha presente quel bellissimo scritto, la lettera a Leone X da parte di Lutero, La libertà del cristiano. In questa lettera si vede come la spiritualità di Lutero, con questa duplice tesi che per fede ogni uomo è libero signore su tutte le cose e su tutte le realtà, e per l'amore è schiavo di ogni creatura e di tutte le cose, era un discorso di una spiritualità cristiana che troviamo anche nei nostri grandi autori di spiritualità, da San Francesco a Ignazio di Loyola piuttosto che a Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce. Insomma, è il mistero cristiano e di una partecipazione ascetica alla vita di Cristo che tutti i grandi mistici hanno detto prima della Riforma, dopo la Riforma, e anche in lui c'erano quindi degli spunti che probabilmente avrebbero potuto portare a una certa sensibilizzazione. La cosa non accadde perché c'erano in gioco anche grossi interessi da una parte e dall'altra.
Interessi anche politici.
Interessi politici. Lutero non viene come un meteorite dal cielo, non cade così, cioè si presenta all'interno di una situazione della Germania che è un insieme, un agglomerato di piccoli poteri, di potestà, di principati, di ducati, di signorie, insomma, che fanno fatica ad accordarsi tra di loro, ma che ugualmente però avvertono una esigenza di liberarsi progressivamente da quelli che ritenevano i gravami, i cosiddetti pesi, pesi monetari, pesi economici, le tasse che dovevano pagare alla Chiesa di Roma. E quindi l'idea di poter costituire anche una chiesa relativamente indipendente da tutta la istituzione.
Monsignor Buzzi, 500 anni dopo, il 31 ottobre scorso, Papa Francesco è stato in Svezia e c'è stata una commemorazione comune di cattolici e luterani proprio della Riforma. Come si è arrivati a un evento simile?
E si è arrivati come seconda tappa dopo una prima che ne costituisce il senso e l'orientamento. Ritengo che non si possa intendere la seconda dichiarazione congiunta di Lund a prescindere dalla prima, almeno nella parte sua essenziale, perché la prima dichiarazione del 31 ottobre 1999, quella di Augusta, Augsburg, stabilisce che noi, al di là di alcune sottolineature teologiche o differenze che si possono discutere, siamo uniti nell'identica fede in Cristo, nella professione dell'identica fede in Cristo. Da questa consegue la necessità di operare in Cristo. Bisogna che le opere della fede si manifestino. E quindi il viaggio di Papa Francesco a Lund ha portato alla luce una cosa molto importante, ci aiuta a superare un altro fraintendimento che ha costituito divisione e opposizione, cioè che i luterani sostenessero una fede a prescindere dalle opere, il che non è assolutamente possibile. In tutte le definizioni che Lutero dà della fede, dice chiaramente che la fede è una realtà viva, operosa, senza che nascano da essa le opere che la fede propone e porta con sé, essa non è più fede. Allora, a Lund, affermare insieme che noi dobbiamo rendere testimonianza comune a Cristo in tutte le opere che scaturiscono dalla fede dei credenti è il secondo passo di unione da parte della Chiesa Cattolica e della Confederazione Luterana Mondiale.
E quali parole pronunciate dal Papa, secondo lei, hanno fatto fare dei passi in avanti a Lund, in Svezia?
È precisamente il fatto di dire smettiamo di contrapporci gli uni agli altri e cerchiamo di professare insieme tutto ciò che già da adesso ci unisce, perché la professione fatta insieme ha più forza di una singola professione o della comunità o del singolo, ecco, quando avvenga in maniera indipendente gli uni dagli altri, ma essendo la stessa professione bisogna che sia insieme professata questa fede. E soprattutto l'attenzione agli ultimi, perché gli emarginati, gli ultimi, i poveri, sono proprio coloro che Cristo ha in un certo senso privilegiato con il suo messaggio. Ti ringrazio padre perché queste cose non le hai rivelate agli intelligenti, ai sapienti eccetera, ma ai piccoli, ecco, e quindi se c'è un rapporto privilegiato è questo il messaggio di Cristo rivolto a tutti, grandi e piccoli, poveri e ricchi, d'accordo, ma se c'è un'onda sulla quale naturalmente il Vangelo arriva e promuove un'adesione di fede, è proprio questa situazione, questa condizione di estraneità, di emarginazione.
In Svezia il Papa ha anche sottolineato il ruolo che ha avuto Lutero nello studio, nella rivalutazione, nella promozione della Bibbia, anche nei confronti dei cattolici. Questa è una frase importante.
Assolutamente, perché non è possibile ecumenismo se non riconoscendo reciprocamente i valori gli uni degli altri. Allora può darsi che in certi aspetti della vita, della spiritualità cristiana e anche della teologia, qualche comunità cristiana che si è separata con la Riforma porti un'accentuazione così interessante da tornare anche a vantaggio della Chiesa Cattolica. Del resto l'ecumenismo non si è formato negli ultimi anni, la Chiesa stessa cattolica ha messo in atto quel rinnovamento di studi biblici, patristici e liturgici che l'hanno portata al Vaticano II, ma proprio in quella riscoperta della Bibbia e dei padri c'è stato anche qualche passaggio che ha reso possibile il riavvicinamento.
Quindi anche i gesti di Papa Francesco non sono improvvisi, seguono un cammino ecumenico fatto anche dai suoi predecessori?
Direi almeno secolare, se teniamo conto del fatto che le dichiarazioni del Magistero si sono inserite in un tessuto che è un tessuto di studi, che è un tessuto condiviso all'interno di facoltà, di ricerca e anche all'interno di un popolo che dalla base ha sempre voluto un'unione più profonda e più esplicita, insomma reciproca.
Quali ostacoli al cammino ecumenico ci sono attualmente? Quali differenze continuano ad esserci profonde tra cattolici e luterani?
Ecco, c'è innanzitutto la questione dei sacramenti, perché su questo punto non siamo del tutto d'accordo. Tuttavia vanno già sottolineati gli elementi di comunione. Per esempio, sarebbe ingiusto sottacere che la fede eucaristica, cioè la fede in Cristo presente nei segni del pane e del vino, è comunque affermata anche nella prospettiva luterana. E naturalmente però il problema non è tanto questo, quanto piuttosto il fatto che la struttura dei sacramenti, come la pensa la Chiesa Cattolica, si inserisce sulla scorta di una visione dell'apostolicità che comporta la successione cronologica continua dei vescovi, dei sacerdoti, eccetera. E allora, più che affrontare direttamente la questione dei sacramenti, occorrerà mettere a fuoco, come stanno facendo, credo, proprio i gruppi di dialogo teologico paritari, mettere a fuoco la questione dell'apostolicità della Chiesa.
E infine, Monsignor Buzzi, che senso ha per i cattolici l'anniversario di quest'anno, 500 anni della Riforma Luterana? Come celebrarlo in maniera adeguata dal punto di vista ecumenico, secondo lei?
Celebrarlo insieme, riconoscendo questa unione più profonda che già da adesso ci lega, perché il fatto del battesimo comunque ci rende tutti partecipi dell'identica Chiesa, anche se a livelli diversi, con partecipazione diversa secondo la dottrina nostra cattolica, ma è indiscutibile che chi è battezzato è membro del corpo vivo di Cristo e quindi è parte della Chiesa.
E ringraziamo molto Monsignor Franco Buzzi, il prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, che ci ha fatto visita qui in Radio Vaticana per parlare del 500° della Riforma Protestante, grande studioso proprio di questa stagione storica. Noi siamo al termine della diretta di oggi, tra poco c'è il notiziario delle 14. Ringrazio Leopoldo D'Angelo e Vincenzo Proto alla parte tecnica, Lucy Fantini in regia, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.